play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? Benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 34esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
Io sono un frastornatissimo Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Ma sono frastornato come uno che ha fatto non una, ma due aste del fantacalcio in tre giorni. E mi è toccato, dopo i fantasy è arrivata la stagione del fantacalcio.
Io ormai queste cose non le faccio più, non faccio un fantacalcio dal 2005.
Se facessimo un fantacalcio tu chiameresti sul serio Thiago Motta all'Inter. E questa cosa mi farebbe, dovremmo farlo.
Ma io non ho capito che cazzo, tu non hai capito, io leggo, ah la Juve ruba, vabbè, ok, perché? Ah, perché col Napoli queste... Raga, io non ho capito niente, fate quello che volete.
Ma va, ma stacci lontano tu che puoi. No, sono anche abbastanza... Ah, perché, tra l'altro lo sai chi è Cristiano Ronaldo della Juve?
Quello lo so.
Ok, ci siamo.
No, ma io la Champions League la seguo.
Il calcio italico.
Sì, il Champions League la seguo sempre. Non so dove sono finiti i giocatori, me ne frego poco. Però la Juve, le altre, la Champions la seguo sempre.
No, ma io sono deluso perché in entrambe queste aste sono arrivato con un pacco di soldi agli attaccanti. E sono finito in entrambe le aste con gli attaccanti che odio di più, che sono Cristiano Ronaldo e Immobile. E quindi non sono convintissimo.
Ma ti lascio i tuoi dubbi esistenziali. Andiamo alla quarta settimana. Allora, prima cosa, io vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, a quelli che l'Adol, che l'esperimento devo dire sì, che è più che riuscito, che siamo arrivati, che praticamente a mezzanotte c'erano ancora 80 cristiani pieri che ci guardavano. Ed è stata una cosa, devo dire, che nonostante abbiamo dovuto chiudere prima perché dovevo andare a uccidere i zombie, che poi non ho ucciso, ma è successa un'altra cosa, però figo lo stesso. A parte ho dovuto chiudere un pochettino prima, è stato veramente un bellissimo pomeriggio. Penso che lo rifaremo.
Assolutamente, però ragazzi, una cosa, mi siete collegati in più di 200, se non sbaglio, su Twitch. Potevate anche lasciare un follow, già che c'eravate, un po' tirarvi le orecchie.
Giusto,
perché
parte.
Lo sapete che...
Quindi che
cosa facciamo?
Quindi vi ricordiamo che, prima cosa, se siete su iTunes, lasciate le stelline, messaggi, tutto quello che volete su questa puntata. Su Twitch, sempre twitch.tv, The Bootleg Pod, quindi non podcast, senza il cast, siamo senza cast, mm-hmm. siamo solamente spaziali. Quindi The Bootleg Pod, mettete il follow e tutto il resto, e così non ci perdete quando andiamo live, che noi saremo sempre verso 10:15, più o meno quella cosa lì, il tempo di organizzarci. Però abbiamo bisogno che ce lo mettete, così possiamo salire di livello e fare le cose come si deve.
Esattamente. Ma dai, prima di... cioè, abbiamo visto tante partite settimana scorsa, adesso è arrivato il momento di commentarne qualcuna. Ema, a partire da cosa ci ha sorpreso in positivo e negativo?
Domenica, sì, ti posso dire che i zombie e come è stato organizzato lì mi ha sorpreso tantissimo. Ma mai quanto la partita tra Tampa Bay e Chargers. Noi, ti ricordi il mantra che dicevamo? Non rischi, no biscuit, tutto questo. E poi Herbert secondo me fa cacare, eccetera eccetera. Mm-hmm. Allora, una delle due è falsa, l'altra è vera. O meglio, potrebbero essere entrambe vere, dipende come va a finire. Però inizio ad avere i miei dubbi. No, partita a parte, prima cosa partitone, mm-hmm. Forse la partita più bella, la partita più bella della giornata. Insieme
sì,
a quella dei
Packers
Cowboys,
Falcons.
Packer Falcons era lunedì notte, ma a parte questo,
hai ragione.
Partita con un Brady in spolvero, non lanciava 5 touchdown dal 2017, cioè, signori, è tanto. È passato da un sistema in cui lui doveva fare il manager, cercare di non perdere il pallone, a ho fatto una pick, ora ne lancio, ora faccio 5 touchdown. Tutto qui. soprattutto non so se tu hai visto che hanno iniziato a usare quello che dicevamo noi nelle preview inizio stagione con Brady, che aveva adesso due tight end, e soprattutto corrono più di quanto pensassi con Tampa Bay. Con questo che non sai se il tight end va a corno, non so se il tight end va in ricezione, se va in blocco. Poi non c'era Godwin settimana scorsa, Evans a mezzo servizio, però Evans ha fatto pure lui un partitone. Mannaggia a lui, perché ce l'avevo contro il fantasy. E a proposito di fantacalcio, però secondo me sta iniziando a trovare, lui ed Arians stanno iniziando a trovare le misure. Non si corre, si fa tanta play action e poi si lancia, ma quando si lancia lontano, nonostante a 43 anni lancia ancora certe bordatine il signorino, eh?
Sì, diciamo che questo ibrido tra Brady e Arians, che abbiamo vivisezionato in tutte le salse prima della stagione, sta assumendo una forma meno grottesca. All'inizio qualche problema c'era, adesso è ancora un ibrido. Sono d'accordo che ho visto tanto Arian settimana scorsa, in particolare una ricezione, se non ricordo male, per Scotty Miller, in cui ho visto proprio una giocata identica, una giocata tipica dello schema di Arians, in cui praticamente i due ricevitori esterni vanno verticale, un ricevitore interno che sia uno slot o un tight end corre una traccia che parte verticale, e poi se c'è una safety sola profonda la traccia si appiattisce. Se invece ci sono due safety, questo continua a correre in mezzo entrambi, nello spazio che si crea tra queste due safety. E sono cose che funzionano. È vero, Brady lancia abbastanza bene sul lungo, sembra però a mancargli una tacchetta di arm strength, perché ci sono stati diversi lanci anche contro Carolina che sono arrivati a bersaglio, ma con un attimino di spinta in più avrebbe permesso al ricevitore
comunque 43 di anni.
Ma infatti quello va benissimo. C'è da dire che Brady lancia 5 touchdown, ma continua a lanciare anche tanti touchdown per gli avversari.
Ma quella pick 6, non lo so. Non so che è colpa di Brady che l'ha lanciata troppo corta, sì. Però anche secondo me non si è capito col ricevitore. Però
sì, ma ne ha lanciato una identica contro i Saints in week 1, tra l'altro. Sono quelle out, quelle tracce in cui il ricevitore rilascia verticale e poi dopo 5-10 yard taglia 90 gradi verso l'esterno, che sono molto basate sul tempismo, anche un pochino sulla forza, perché se un quarterback è in ritardo su quella traccia può compensare con la forza con cui lancia il pallone. C'è anche un errore di lettura di Brady, magari di comunicazione con i ricevitori. Io fossi loro smetterei proprio di lanciarle, perché cazzo, due pick six in tre giornate, insomma, non è proprio il massimo della vita. Però è un attacco che funziona. Tra l'altro il problema grosso è che si è fatto male ed è fuori per la stagione OJ Howard, e buon per loro che hanno Gronk e hanno Cameron Brate, quindi due tight end buoni li hanno ancora. L'altro problema è che come si chiama il loro running back, Ronald Jones, non riuscirebbe a ricevere neanche un pallone aerostatico
e per, neanche un sembra... Super Santos.
Esatto, e quindi sembra che Kishon Vaughn, che è il loro rookie da Vanderbilt, sia l'unico con le mani attaccate al posto giusto, e che quindi potrà magari diventare una parte più importante della offense.
Sto immaginando,
insomma,
che gli smonti le mani.
Ma ci hanno fatto il contrario, eh. Mentre Ronald Jones è una cosa imbarazzante.
Non hai i pollici opponibili.
Allora, vedete tipo il meme col cartello "avevamo basse aspettative, ma porca, continuate voi come volete", ecco. Questa è la capacità, le ricezioni di Ronald Jones quest'anno, secondo me.
Va bene, l'altra sorpresa sempre di quella partita è Herbert, che continua a lanciare fucilate. Che io sul braccio non avevo mai discusso, erano sulle sue scelte. Però il ragazzo, probabilmente, è una cosa che non avevo mai considerato. È fearless, proprio senza paura. Gli arriva un tram davanti, non gliene frega nulla. Ha due secondi per lanciare, lancia comunque delle bombe. Ancora gli manca il tatto, perché ogni tanto sugli screen proprio mi ricorda, perché ho detto secondo me tanto tanto buono non è. Però devo dire che sono la terza settimana che mi sorprende, quindi l'imbeglioni manco lì proprio.
Sta giocando bene. Io non avevo aspettative, perché non l'avevo praticamente mai visto giocare prima che arrivasse in NFL, salvo qualche highlight qua e là. Però, esatto, sta dimostrando che a livello mentale ha retto benissimo il passaggio tra i pro, e questo non era scontato, e comunque i mezzi fisici c'erano.
Vabbè, 6-6.
Capacità di lanciare questi bomboni profondi c'è sempre stata, e resta tra i pro. Molto, ha fatto due lanci spettacolari, uno contro la zona in cui comunque ha letto bene la traccia profonda del suo ricevitore, l'altro, quello che mi ha impressionato di più, ho anche twittato in diretta, che è proprio un big boy throw, cioè un lancio da ragazzone, che tra l'altro lo commenterò in un video per Play of the Week, con cover zero, cioè i Chargers gli tirano addosso i classici lavandini, lui sa che verrà Todd Bowles, tra l'altro il coordinatore di Tampa mi piace tantissimo perché blizza come un dannato, lui sa che verrà colpito, però sa anche che se guadagna abbastanza tempo c'è una post route per lui che si apre a fondo campo. La post route è 100% efficace contro i blitz zero, il punto è che una traccia è lunga, quindi bisogna avere tempo per lanciarla, lui riesce molto bene, ottimo tatto e ottima potenza su quel lancio, e touchdown. Ha anche lanciato un intercetto, se sbaglio, chiaramente non è perfetto, però rispetto a tanti haters, compreso il mio co-host, sta dimostrando di essere partito molto bene.
Ma cioè, uno si va a rivedere le cose, la pensa nello stesso modo, cioè, se uno si va a rivedere i suoi tape del college, quasi quasi io devo dire che non ho più tempo, perché adesso ho scoperto che mi devo laureare in 7 mesi, e quindi non ho più tempo, e quindi tu bello debut, avevo tante idee da fare, video, cose, ma quando mai mi devo laureare. Ma a parte questo, mi piacerebbe vedere quello che faceva prima e quello che sta facendo adesso, che sono, non ti dico due giocatori diversi, ma quasi.
Sì, no, ma poi, nel senso, secondo me bisogna avere meno orgoglio, ma tutti quanti, quando si tratta delle take prima del draft, perché è una scienza talmente inesatta che spesso si tratta di lanciare una moneta. Cioè, secondo me l'importante è argomentare il motivo per cui il pinco pallino fanno bene o no in NFL, ma poi non è che bisogna intestardirsi troppo se le cose vanno in modo diverso. Ma è più interessante, come stiamo facendo adesso, capire perché e per come un giocatore ha avuto un impatto migliore quando è arrivato in NFL. Tutto qui.
Ma quindi me lo spieghi qual è l'impatto di Foles coi Bears? Perché
passando alle note leggermente meno positive, le sorprese leggermente meno positive. Forse ha fatto vomitare. Lui insieme a tutto l'attacco di Bears, non che ci sia tanto da salvare. 19-11, partita che in realtà è stata saldamente in mano ai Colts più o meno fino alla fine della partita. È false questo, ma il problema è che continua, riesce a fregarci ogni volta.
Ma cioè, io lo dico sempre che lui c'ha il braccio bipolare, dipende come si alza la mattina.
Sì,
quello
diciamo
del
che...
Super Bowl è del si alzò con il piede giusto, quindi anche col braccio giusto. Poi sembra che con pochettino come Jones glielo smontano sbagliato. Glielo smontano, glielo rimontano sbagliato. Quello è il problema.
Sì,
è vero. Allora, onore al merito alla difesa dei Colts, che è probabilmente quest'anno è la vera sorpresa della stagione. Noi diciamo settimana scorsa su Buckner da guardare. E signori, la line dei Bears non ha avuto il tempo manco di pisciare. Cioè,
sì.
Cioè proprio...
Allora, è il discorso che in realtà Foles... Hai ragione tu, c'è il braccio bipolare, quello sicuramente, ma è proprio clamorosa questa cosa, è un giocatore inspiegabile. E il discorso in realtà, secondo me, è inspiegabile, ma c'è una logica dietro, che lui rischia sempre tantissimo. Cioè chiaramente non è il gunslinger alla Mahomes o alla Josh Allen, perché ha un profilo fisico diverso, ma è uno che è scriteriato, cioè nel senso lui darà sempre la possibilità al suo ricevitore di lanciare una palla 50-50, cioè lui gioca molto sul filo di queste percentuali, capito? Gioca sempre in modo rischioso. È chiaro che se si chiamano 50-50 ball, però un motivo c'è.
Dovrebbe giocare con Arians allora.
No, allora non sarebbe un brutto fit, a parte il fatto che verrebbe separato in due dalle botte che prenderebbe. Però... il discorso è questo qui,
è che... botte.
I quarterback di Arians vanno a ritmi di 46 a stagione, infatti sono tutti delle bestie.
Ma guarda che Wirfs quest'anno si sta comportando bene.
No, aspetta, quest'anno Brady tra l'altro è penultimo, se non sbaglio, per pressioni subite. Cioè, chiaro, devi avere una linea clamorosa come quella di Bucks quest'anno, che sta giocando da Dio. Però beh, tralasciando il fit con Arians, è proprio che forse se vi andate a riguardare ad esempio il Super Bowl, ci sono un sacco di palle contestate per Alshon Jeffrey, e se lui è in giornata da Dio, capito, la qualità del suo lancio sposta magari quella percentuale da 50-50 a 55-45, quando è proprio in giornata di grazia 60-40. Però comunque sono percentuali che oscillano troppo, e quindi ogni tanto cova questo uovo. Cova o to lay an egg? Sai quando si dice, quando uno fa una
cosa bruttina? Giacere sopra l'uovo, nel senso di scaldarlo e covare.
Ha covato questo vetto per i Bears. Detto questo,
va bene, la prossima ricetta è l'ovetto Kinder alla
Bello. L'uovo alla false al posto che la coc.
L'uovo alla false, no, mi piace.
Due paroline sulla difesa dei Colts. Ma è vero, bellissima sorpresa. Avrei voluto guardare qualcosina di più e farmi un discorso più elaborato, però non ho davvero avuto tempo. Mi limito a dire che il protagonista di questa situazione è Matt Eberflus, che è il loro coordinatore difensivo, che tra l'altro non doveva essere il coordinatore difensivo. Praticamente questo era stato scelto da McDaniels, quando sembrava che McDaniels dovesse diventare il coach dei Colts. Poi McDaniels, da signore qual è, si è tirato indietro dopo aver dato
l'ora
la parola.
L'ora prima dell'appuntamento con gli sponsor.
Cioè proprio da lasciati sull'altare. E quindi è arrivato Frank Reich da Philadelphia e il GM dei Colts ha detto: no, guarda, tu non cercarti un coordinatore difensivo, che questo è buono. E cazzo, questo è buono veramente. Una difesa molto elementare, se vuoi semplice, a livello schematico, giocano molta zona, tantissima cover 2, ma è una difesa estremamente disciplinata. Non ti dico come che è la cover 3, cioè, che è la Legion of Boom, però l'idea di base è quella lì, giocare un football semplice, avere degli atleti in campo di modo che, ok, magari a zona comunque qualche passaggino lo lasci, però comunque riesci poi a chiudere perché hai giocatori disciplinati e reattivi.
Mentre per quanto riguarda giocatori indisciplinati, io non ho capito che è successo con Haskins, o meglio, l'hanno panchinato. Allora, la mia sorpresa negativa non è riguardante la week di settimana scorsa, ma il fatto che sia stato panchinato, perché comunque sto ragazzo a Iowa State il suo l'aveva fatto, niente di eccezionale, però comunque i suoi con Ohio, i suoi 3-4 lanci a partita di quelli, minchia, chi sei buono, detto proprio così guardando la partita, li faceva. E quindi no, secondo me non avevo, tra virgolette, dubbi che avrebbe fatto bene. Forse magari aveva bisogno di stare un pochettino dietro le quinte, però, e sedersi di alla Moms, però situazione dei Redskins, perché ancora erano Redskins l'anno scorso. E invece è stato panchinato. Fra l'altro non è stato panchinato come backup, è stato panchinato come terzo quarterback dei football team, dei TBDs. Ed su Twitter ho letto di è perché è nero, è perché questo, è per... Allora, Rivera è uno dei quattro coach che non è bianco. Lui è Rivera, è ispanico, quello come... Ha allenato Cam Newton, l'ha preso come primo overall, quindi la sua discussione è una cosa razzista. Mi va un pelo che non va. Cioè, mi suona male questa cosa del razzismo.
Non ha neanche senso discuterla.
Lo so, però se, come si dice, gioia mia, se mi leggo queste cose, un pochettino le palle mi girano.
Scusami, ma un secondo. Ha senso parlare di razzismo nel modo in cui viene giudicato, ad esempio, Lamar Jackson, nel fatto che viene denigrato al punto da sostenere che non sia un quarterback?
Beh, certo.
Su Dwayne Haskins, secondo me, anche per il discorso che hai fatto tu sul fatto che Ron Rivera è un coach che sicuramente non è tacciabile di razzismo, non ha nemmeno senso affrontare il discorso. È un discorso tecnico, e ci sta a dire se questo discorso tecnico sul benciarlo ha senso o no.
Esatto. E là il discorso tecnico mi viene, visto che qua siamo un pochettino più tecnici tattici, siamo proprio sacchi arrighiani, siamo, e di che calcio ancora qualche cosa non ricordo.
Bravo, compa. Reference di prima che nascessimo entrambi, però
no, io ero nato. Il calcio di sacchi non dico che me lo ricordo, però ero nato.
Sì, 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 beh, sì. Tu sei 89?
Eh sì.
Allora sì.
Io volevo le figurine di Gullit, cioè vabbè, lasciamo stare, torniamo alle cose serie. Haskins ha avuto non uno, non due, ma tre head coach nell'arco delle 13 partite che ha giocato da starter. E secondo me quello che sta facendo Rivera è curò, proprio detto così, curò, che in siciliano vuol dire cuore, tipo gioia, persona a cui voglio bene. Curò, senti, qua il posto non è garantito, o ti dai una smossa o te la faccio arrivare io una smossa. Poi un'altra cosa è che dicevo, non mi ricordo se lo diciamo qua, scusa del disturbo, è importantissimo che quando arriva un nuovo coach il quarterback che è nella squadra vada bene al coach. Ah, lo dicevo ieri, cioè, o meglio l'altro ieri per lui che ci ha ascoltato, scusa del disturbo, con la situazione di Houston Texas. Se per qualche motivo un nuovo coach non gli piace, ma non gli piace Watson, non, le cose non funzionano. Quindi secondo me una parte è Rivera, gli dice: oh, curò, ti ha dato una smossa, il tuo posto non è garantito, non è che perché ti abbia preso al primo giro hai il posto garantito, muoviti il culo, proprio detto in anglosassone. Secondo me quindi questo è il discorso da fare su di lui. Allora, sulla parte
posso spendere, i miei 200 sulla questione, ma
vai.
Più che altro mi fa riflettere, al di là che sia giusto, no, benciare Haskins, ogni volta che ci sono queste cose mi viene da pensare a quanto la fortuna incida sul successo di un quarterback. So che è un discorso trito e ritrito, però Haskins è finito in una bruttissima situazione. Lo stesso è successo a Josh Rosen. Cosa sarebbe successo se dopo il primo anno di Josh Allen i Bills avessero licenziato McDermott e fosse arrivato tutto un altro allenatore?
Ma
lo
guarda,
dico io, ma cosa succedeva? Che Josh Allen veniva probabilmente panchinato perché avrebbe giocato male, perché è un giocatore acerbo probabilmente.
Basta,
e magari si finiva a fare la panchina da qualche parte.
Esatto.
E questo non vuol dire che Haskins sia un fenomeno incompreso, significa che un quarterback da giovane per esprimersi ad alti livelli ha bisogno di essere protetto dall'ambiente, e non tutti gli ambienti, i contesti tattici sono adatti a proteggere un quarterback che ha ancora poca esperienza. Tra l'altro Haskins ha fatto un anno di college e quattro partite l'anno scorso praticamente.
Esatto.
Quindi
Alberto, ti chiedo questo: quali sono stati i quarterback, che andiamo fuori scaletta completamente, saltiamo una partita, quali sono stati i quarterback che hanno avuto successo da rookie?
Da
Goff Wentz in poi. No, aspetta, Goff è stato prima di Mahomes, sì. Da Goff,
sì,
Wentz in poi.
Goff, Dak, hanno da rookie.
Ok, situazione Cowboys in cui
Wentz
erano già
perfetta.
Una situazione in cui potevano vincere. Rams,
allora,
la squadra c'era, allenatore no. Eagles, la squadra si stava costruendo, ma c'era un progetto futuro.
Goff e Wentz al secondo anno hanno beccato l'allenatore del contesto giusto e sono fioriti.
Esattamente.
L'anno dopo ancora Deshaun Watson ha fatto i miracoli per due partite e poi si è rotto.
Ma dov'era?
Ha
era con i Texans che avevano vinto le division aveva già vinto la division con Osweiler e con Hoyer. Cioè, capisci?
Sì, no, poi aspetta,
La squadra comunque c'era.
No, poi Deshaun è un baller, gli dai DeAndre Hopkins, comunque
esatto.
Anche solo per istinto se la cava.
E poi l'altro Mahomes, che è andato in una squadra che già andava dai playoff da due anni. E
sì,
quindi
anche lui ha aspettato un anno.
Tutti
2018,
gli altri. Baker, forse quest'anno si raddrizza. Rosen è andato via. Allen, situazione Bills, ottima, perché praticamente ha avuto stabilità. Darnold ai Jets, praticamente c'è il meme con lui, con tutto a fuoco, it's fine. e poi Lamar del Ravens, che erano già, la situazione dirigenziale è sistemata, e quindi sono arrivato lì, sono più bravo di te, Flacco. Poi penso a Lynch, che è arrivato nei Broncos, che erano praticamente in completa ricostruzione e distruzione, senza proprietari, e è andato a Menetrici, non voglio dire. Ma tornando alla nostra scaletta, hai qualcosa da aggiungere sulla parte di Tampa Bay e Chargers?
No, 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 secondo me abbiamo
Va bene,
abbiamo detto
la considereremo, sarà complicato metterla in scaletta, ma la consideriamo fatta. L'altra partita che è stata, io l'ho praticamente, noi eravamo in diretta e c'era, non eravamo, è stata la mattina prima di andare in diretta, e vi dicevo che il padre della mia ragazza, che è qui con noi in Colorado, darci una mano a rifare casa. Perché nel frattempo che faccio la tesi sto anche rifacendo casa della mia ragazza, cioè non puoi immaginare come è la mia vita. Lui è tifoso Cowboys perché lui abita vicinissimo a Dallas, a Fort Worth. Tifoso da Cowboys dal 1960, praticamente dal 55
quando sono nati,
esatto, e non sapevo con chi prendersela. E quindi io ho detto, perché vedendo la partita, ci sono stati turnover, fumble, intercetti, questo. Il problema è da quello ti faccio parlare a te. Il problema è che la difesa di Dallas Cowboys non è fatta per l'allenatore che hanno. Ti lascio la parola.
Io non so se sia fatta per qualche allenatore, ma questa difesa resta. Cioè, qualche pezzo interessante c'è. Ci sono anche tanti problemi con quello che vuole fare Mike Nolan, che è il loro defensive coordinator. C'è tanta indisciplina, e tu non puoi essere indisciplinato nella secondaria quando affronti Matt Ryan, Russell Wilson e compagnia bella, e nel front seven quando vai contro una squadra come i Cleveland Browns, che quest'anno stanno correndo come dei forsennati, e lo potrete vedere da domani un articolo che sto preparando che uscirà su Huddle, proprio tutto dedicato a come corrono i Cleveland Brown. Spoiler, corrono in tutti i modi possibili, cioè possono colpirti con qualunque running scheme possibile, lo fanno molto bene, e se tu, cazzo, non sei sul pezzo costantemente, finisce che un guadagno di 5 yard diventa uno di 20 yard. Finisce che quella jet sweep di Odell a fine partita, che poteva essere chiusa prima della linea, cioè fermata. Oi.
Ti posso chiedere una cosa? Fai il video su questa cosa?
Quale?
Sulla come corrono i Browns? È un video?
No, un po' scritto. Mannaggia. Scritto.
Mi stavo immaginando la sigla di Batman. E corre. Sotto come. Sono per i fatti miei. È l'ora. Sono l'una del mattino. Da te.
Da me l'una del mattino. Fai un po' te. No, comunque, menzione d'onore davvero per la linea offensiva dei Browns.
Con Teller,
a dimostrazione del fatto che Wyatt Teller, CJ Tretter.
Guarda, aspetta, fammi lanciare la flag per Unnecessary Human. Teller ne dice tante.
Non l'ho capita.
Teller.
Aiutami.
To tell. Teller.
Ah, vaffanculo.
Ti l'ho detto, Unnecessary Humor.
Stavo
detto
pensando a una pop. A parte che sono una flag, quindi adesso tu stai zitto 20 secondi. A 15 secondi. Non, per chi non avesse seguito, l'avevamo fatta in diretta questa cosa?
Sì.
O ieri, scusate il disturbo.
No, domenica.
Vabbè, fatto sta che d'ora in poi ci sono le flag per Unnecessary Humor. Quando uno fa una battuta terribile c'è la flag, appunto, 15 secondi di silenzio, con anche il rischio dell'ejection se si ripete. Quindi stiamo attenti entrambi. E non, nulla, per tornare alla partita, si è rotto Chubb dopo 6 portate e hanno iniziato a correre. Ovviamente hanno preso, sono andati tipo a un 7-Eleven che c'era di fianco allo stadio dei Cowboys, hanno preso un tizio con i rasta, gli ho detto: capo, ma tu sai correre? Sì, ok, ti diamo un numero 30, ti chiami Dearness, bene, vai dentro, e questo
Jordan
corre
Johnson. Ma 15, Johnson quale?
Uno. 15 yard a botta, e quindi davvero, se vi interessa questo aspetto non perdetevi l'articolo che uscirà su Huddle. Due paroline anche sull'attacco dei Cowboys, che comunque va molto bene, cioè offensivamente i Cowboys hanno solo un problema ed è di testa, e qui lo rimando al coaching. Questi non possono fambolare due volte a partita, e sono sempre gli stessi, tra l'altro, tra cui Zeke Elliott.
Sì.
Lì diventa concentrazione a un certo punto, è inaccettabile. Poi sono andati vicini alla rimonta anche stavolta, però diamine, stiamo un attimo più attenti a sto pallone. Però questo passing game fa paura, soprattutto quando mettono e vanno in trips su un lato con i tre ricevitori, e sul lato opposto mettono solo il tight end. Praticamente c'è su un lato del campo, hanno Amari Cooper, Michael Gallup e CeeDee Lamb, e buona fortuna a contenerli. Non lo so, tu come li vedi i Cowboys in futuro, visto che comunque in realtà la testa di quella division lì è ancora una partita?
Ma sì, quella division lì tecnicamente è 0-0-11-1, magari, anzi 0-0-12 in realtà. Perché le partite tra Eagles e Washington doveva essere una vittoria o comunque un pareggio. Quello con i Bengals sarebbe stata, era meritata vittoria ai Bengals. La vittoria sui Cowboys è andata come è andata, come tu ben sai. E quindi sono molto, secondo me, con la division proprio, ne parlavamo ieri, NFC least, proprio least the least, il minimo indispensabile. Secondo me, io dicevo ieri e poi ho preso le mie critiche, però secondo me non devono prendere CeeDee Lamb, perché quella squadra ha assolutamente bisogno di un defensive lineman che sia un difensore. Se non c'era McCoy, quella squadra poteva, potevo correre anch'io, guarda. Quella squadra potrebbe avere una D-line che per contro le corse è peggio di uno del college. Non c'è il corpo grosso che ti serve per fermare le corse.
Sì, hanno un sophomore che si chiama Tristan Hill, che è molto up and down. Sono bassissimo, abbastanza arrendevoli. Poi credo che in realtà la secondaria vada anche peggio. Ma più che non draftare CeeDee Lamb, l'errore, la madre degli errori per i Cowboys, e qui so che mi prenderò qualche critica, è stato firmare Zeke Elliott a quelle cifre, secondo me.
Vabbè, ma questo ormai era...
Perché con quei soldi lì molto probabilmente ti potevi firmare Byron Jones, che era il cornerback one che una squadra di alto livello non può non avere, e invece l'hanno perso. Quella secondaria è un disastro e continua a concedere. Chiaro che se anche davanti concedi 307 yard come hai fatto ai Browns, vuol dire che non c'è un aspetto dell'attacco avversario che sei in grado di contrastare.
Quante yard gli hanno dato?
Ti controllo subito, dovrebbero essere 40 portate per 307 yard e 3 touchdown.
Correre oltre 100 yard è... non... già correre oltre le 100 è tanto.
Aspetta che te lo dico subito, sono 307 yard, mi ricordavo bene, 7,67 yard a portata.
Wow.
Ciao.
Wow.
Disintegrati.
Wow. Io non l'ho vista perché facevamo woodshed, però vedevo i risultati e avevo il rezzono sul telefono, quindi immagino come la stavo, perché mentre facevo altro l'ascoltavo più che altro. Wow. Comunque,
situazione bene allora no, aspetta, è arrivato il momento della mia bold.
Vai.
Ce l'ho in Canada due giorni. Se Baker Mayfield torna anche solo ai livelli della sua stagione da rookie, secondo me i Cleveland Browns possono tenere testa ai Baltimore Ravens fino alla fine. Cioè possono
pensavo coi Chiefs, ok.
No, possono perlomeno competere per la testa della division.
Ma secondo me ci sono gli Steelers prima. Però vabbè, no. Quello che manca ai Browns è la secondaria, che ancora, tolto Ward, né che mi fa proprio... Ma tolto questo,
no, non sono una squadra perfetta, ma però ti ripeto, se, ed è un enorme se, Baker torna ai livelli del 2018, magari anche con qualche intercetto in meno, si possono divertire davvero.
Ma a proposito, sai che ho beccato una bold ho beccato una bold.
Cosa hai boldato?
Ti ricordi all'inizio stagione ho detto che i Texans andavano 0-4?
Oh, sì.
Ma niente, voglio bullarmi come se fosse scusa il disturbo. Scusa il pronostico.
No, ci sta.
Devo andare a cercare l'audio e tagliarlo e metterlo così tanto per... con tanto di data, così... Va bene, l'altra partita che poi è stata, che doveva essere la domenica, che pensavo di commentare, ma che hanno fatto il giorno dopo, è una... Posso fare un'altra unnecessary humor?
Basta, è già uno, dipende da quanto è grave questa, potresti venire mutato.
Posso dirti che erano dei Patriots senza forza.
Senza Cam?
Senza forza, senza Newton.
Oh, shit. Dai, 10 secondi in silenzio, intanto che io introduco la partita. Beh, partita vinta 26-10 dai Chiefs contro i Patriots, che erano come il mio host. Sono finiti 10 secondi, ma come il mio okay. Host ha sagacemente notato, erano senza forza, senza il loro quarterback Cam Newton.
ma in quella partita di Pietro ci sono stati praticamente fino a metà abbondante, merito di una difesa clamorosa. Io sono rimasto stupefatto, non tanto perché hanno fermato Mahomes, perché Belichick è l'unico coordinatore in grado di farlo continuativamente, ma per il fatto che, questo l'ho già detto, scusate il disturbo, che questa squadra è riuscita a essere così mentalmente presente in una partita che li vedeva sconfitti dall'inizio, perché senza Hoyer, cioè con Hoyer in campo, era difficile da fare più. Quindi dimmi le tue impressioni, Emma, che poi ti dico cosa ho visto io da All 22.
Allora, quello che ho visto io è stata una partita che, se fosse stata giocata di domenica con loro che arrivavano a Kansas City il sabato, che la preparavano con Newton, avrebbero dato la prima sconfitta e di più. Ci sono stati anche Mahomes molto fortunato, soprattutto in due momenti. Ci sono due intercetti mancati, uno inizio partita e l'altro che praticamente c'era Hill che stava ricevendo la palla e c'era quasi in triple coverage e la palla gli scivola, ma perché non mi ricordo chi fosse la safety che gliela toglie, non mi ricordo se era McCarthy che praticamente gliela toglie e poi cade, ma c'erano due intercetti che erano fosse stata un'altra squadra, cioè, questo di cosa
parlare dello strip fumble, esatto, che gli hanno tolto
più il sack chiamato troppo presto. Guarda, non lo so, posso dirti che Hoyer non ho capito ancora perché stia giocando, mentre Stidham, diciamo, allora dimmi.
A fine primo tempo Hoyer, quando
gli hanno fatto il sack e chiama
20 secondi fanno sec e quell'idiota chiama il time out per provare
non
a salvarsi.
Non è time out, non ce n'è time out.
Non ce n'è time out.
Ora facciamo il mimo, per favore, se qualcuno può fare il mimo con la signora di Mondello che probabilmente abita vicino a casa mia, conoscendo la mia zona. Con la signora di Mondello, ma con la faccia di Hoyer, con scritto non ce n'è time out. No, ma anche prima, la minchiata che ha fatto prima, l'intercetto è arrivato al... Aspetta, quello è il sack, poi ne ha fatto un altro poco prima, adesso non mi ricordo cos'era.
No, quell'intercetto te lo ricordi bene, palla troppo alta. Quella, tra l'altro, una giocata che i Patriots con Brady facevano a memoria, prima che Brady in quella situazione avrebbe capito che non c'era spazio dopo quella, la play action, per lanciare al centro del campo, avrebbe scaricato un check down probabilmente. Hoyer no, ha voluto lanciarla altissima, quindi troppo alta per il suo ricevitore, perfetta per la safety che ha ringraziato e ha ricevuto.
Poi l'altro, Stidham, che lancia una pick six su Edelman. Ah, perché dovevi passare a me? Era così l'accordo? Edelman sapeva, ma io sono marcato da questo, ma dove devo andare? Non me la passerà mai. Gliel'ha passata, non era pronto, tac, pick six, che se non c'erano questi due casi, si poteva vincere anche con Hoyer, eh?
Vuoi sapere, ma una statistica incredibile su Stidham.
Vai.
Entrando in questa partita, lui aveva la media di un intercetto ogni 4 lanci, che erano i 4 che aveva fatto, quindi okay. 25%. È uscito da questa partita con 3 intercetti su 12 lanci, quindi ha mantenuto la media del 20, un intercetto nel 25%, cioè un intercetto ogni 4 giocate.
Ma fatelo giocare, così passa batte il record di Peyton Manning sul numero
Peterman.
Il primo, quello che ha record di intercetti per stagione è Manning nell'anno da rookie. È vero che Stidham non è più rookie adesso.
Aspetta, ti dico, io ho visto, in realtà ho guardato, non ero tanto interessato all'attacco dei Patriots, ma a come i Chiefs fossero stati fermati dalla difesa di Belichick, e due o tre impressioni sono: la prima, che ogni volta che Belichick va contro i Chiefs la sua priorità è togliere Kelce dal campo. L'hanno fatto anche stavolta raddoppiandolo sempre, e non solo l'hanno preso a mazzate, ma perché sai che entro le 5 yard oltre la linea di scrimmage puoi essere un pochino più aggressivo, e l'hanno massacrato di botte praticamente. Mentre lo raddoppiavano, e spesso uno dei due che lo raddoppiava era un linebacker, e se poteva una bella ammazzata nello sterno gliela tirava. Altra cosa che hanno fatto è stato di ovviamente evitare le big play, forzare tanti check down sulle flat, soprattutto nelle zone esterne, poi chiudere di modo che non ci fossero yard facili, E l'altra cosa, anche questa non è una novità, quando Belichick affronta i Chiefs, è giocare più zona. Cioè, lo schema di base di Petros rimane la cover 1, cover 7, chiamatela come volete, comunque uomo con una safety dietro. Hanno giocato un po' di cover 3 e hanno fatto dei roll al momento dello snap, in cui prima dello snap sembrava uomo, poi diventava cover 2 a zona, con addirittura Gilmore e Ma che giocava come hook defender, praticamente come, diciamo, Mike linebacker come posizione. E in questa situazione, tra l'altro, è arrivato il fumble forzato da Gilmore su Sammy Watkins con il punch di Gilmore. Vedete, Gilmore ha concesso la recezione a Watkins corta, poi ha tirato una saccagnata al pallone e ha forzato l'intercetto. Quindi interessantissimo, come sempre, vedere le difese di Belichick. Sono d'accordo con te.
Che andava a tre, faceva pressione con tre, non con quattro. Dicevamo che aveva che Mahomes aveva problemi contro avere con quattro che fanno pressione e sette che vanno dietro. E Belichick ha detto: ma tu cosa ne pensi se vado in pressione con tre e poi difendo con otto? Ma soprattutto i due linebacker non sai mai se stanno arrivando o se vanno in copertura. Cosa ne pensi? E ne penso che secondo me mi è fottuto stavolta.
Sì, no, ma guarda, sono alla... Per chiudere, sono d'accordo con te che con Cam sarebbe... È un peccato vero, perché con Cam sarebbe sta... Cioè, questa partita aveva il potenziale di diventare un instant classic, in cui magari metti che i Patriots andavano avanti di 10 punti a fine primo tempo e poi ti trovi Mahomes che doveva veramente tirare fuori tutto per rimontare. Magari ce la faceva, magari no, però sarebbe stato un partitone. Così è stato probabilmente l'epitaffio della carriera di Brian Hoyer, nonché...
soprattutto, guarda, soprattutto nei miei... È stata proprio brutta la guardare in attacco.
Sì.
Va bene.
Commovente in tema.
Commovente.
Perché sono arrivato due volte in red zone e poi tra di sette.
Entrambe.
È un disastro. Vabbè, dai, andiamo oltre.
Va bene. Poi, potevo metterti la sorpresa della settimana, ma... Justin Jefferson ci piace tanto. Non ne parlavamo la puntata del draft, quindi parliamo tipo della decima, compare. Te ne rendi conto? Parliamo tipo di 24 settimane fa.
Eravamo teenager, adesso siamo per entrare nella crisi di mezza età.
Con Justin Jefferson, ex giocatore di LSU, contro la difesa dei Seahawks, che concede.
Quindi siamo alle preview per.
Siamo alle preview per settimana week 4. Prossima, sì. Anzi, devo. Siamo previsti per settimana prossima con Justin Jefferson contro la secondaria dei Seahawks, che praticamente da dona yard come fosse, non lo so, pornostar tipo, tieni. poi, l'altra su Justin Jefferson, vuol dire qualche cosa?
Giocatorone, non era facile... come dire, prendere l'eredità di Stephon Diggs in così poco tempo. Chiaro che la strada è lunga, però è un giocatore che di cui questo attacco non può fare a meno, assolutamente, e il meglio probabilmente deve ancora venire. Però si è vista la differenza quando ha giocato sia contro i Titans che contro i Texans, e diciamo che i Vikings sono riusciti nel loro intento, se vogliamo. Cioè, ora hanno la possibilità ancora di avere un 1-2 punch come receiver con Thielen, in questo caso Jefferson, e hanno scaricato Diggs e il suo contratto ai Buffalo Bills, quindi alla fine ci hanno sembrano averci guadagnato.
Win-win per entrambi.
Allora, per ora una win più solida e più duratura sicuramente per i Bills, perché Stephon Diggs è una non commodity, nel senso, sai cosa ti becchi. Justin Jefferson deve dimostrarlo sull'arco di più stagioni di essere a quel livello, ma per ora devo dire che i segnali sono più che incoraggianti.
Assolutamente. Poi, settimana prossima di preview, ci sarà il bellissimo scontro tra il Teller and Teller. No, basta con le battute.
Guardi che è a rischio Sortino,
No, settimana prossima... Settimana prossima c'è Bengals Ravens con la O-line dei Bengals che praticamente deve tenere a bada i blitz dei Ravens. E io non lo, cioè,
good luck with that.
Yeah. Barro non lo vedo bene, devo dirti questo.
No. Ma io sai che sono sempre di queste idee, ma che almeno queste partite io a Barro non le farei giocare.
Ma io lo
inventandomi
so.
Inventandomi una scusa palesemente.
COVID.
Ma non per forza, ma se c'è quel dolorino dietro il ginocchio che, se non vorrei rischiare, così non lo fai giocare, mandi il quarterback di riserva a farsi massacrare. non mandi il futuro della tua franchigia, perché no. Poi cosa puoi ottenere? Chiaro che non puoi dirgli non è una cosa che a livello di PR puoi vendere, di togliere il tuo quarterback per quel motivo lì, però ti ho detto il minimo pretesto io me lo prenderei volentieri per tenerlo fuori. Io ho veramente paura che sia un massacro.
Assolutamente. Altro, partita di giovedì sera, quindi di stasera quando ci ascolterete, stasera per voi stanotte, per me saranno le 6 del pomeriggio. C'è Brady, cioè ci sono i Tampa Brady contro i Chicago Bears, e sarà una partita molto interessante per capire quanto è forte la difesa, quanto è forte l'attacco di Tampa Bay contro una difesa forte come quella dei Bears, e quanto è realmente forte la difesa di Tampa Bay.
Oh, super matchup tra l'altro di Tristan Wirfs contro Khalil Mack. Magari non giocherà sempre sul suo lato, però sarà interessantissimo vedere se il rookie regge, anche perché l'altro pass rusher dei Bears è Leonard Floyd, quindi non l'ultimo dei Pirla. Quindi quello è un altro, non ci avevo pensato, ma è un altro aspetto molto interessante. Poi beh, comunque è il rematch, la prima volta che Brady e Foles si rincontrano.
Esatto.
Speriamo che sia di buon auspicio.
Quindi diamo vittoria ai Bears a tavolino. Perfetto. Va bene. Ma adesso è arrivato quel momento, Alberto.
Quale? Ah, siamo già a quel momento?
Perché sì, per 45 minuti ci sono volati, compare.
Ah, no, dai, ci sta. È arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
È arrivato quel momento, sì. Abbiamo parlato dell'attacco di Bruce Arians, ma non potevamo non fare che con l'attacco con Brady che fa per la prima volta 5 touchdown dal 2017, non potevamo...
Sento già un profumo di mulino bianco, Ema, di cosa mi stai per parlare?
Faremo il Risky Biscuit. Proprio i Risky Biscuit alla Bruce Arians.
Quindi la ricetta della settimana in The Bootleg sono i Risky Biscuit.
Assolutamente. Allora, visto che siamo in America, allora, i biscotti americani non sono gli abbracci, sono quelli che si usano un pochettino più per il salato, sono quelli che ci mangi con le uova, ma ci mangi anche, ci metti in mezzo il pollo fritto, te lo mangi anche con la marmellata. Sono strani gli americani, ma è tutta quella zona, quindi Mississippi, Alabama, Florida, Texas, tutta quella zona, Louisiana, Tennessee, eccetera eccetera. Allora, ricetta. Prima cosa che fate, prendete il burro e lo sbattete in freezer. Primissima cosa, accendete il forno a 450 gradi Fahrenheit, perché io ormai sono americano, ma sono circa 230 gradi Celsius. Prendete circa 250 grammi di farina e fate le vostre polveri. A quello aggiungete 4 cucchiaini di cucchiaini piccoli, cioè sono teaspoon americani, quindi sono proprio cucchiaino raso di baking powder, che sarebbe lo lievito per dolci. A quello le aggiungete proprio un pizzico di bicarbonato di sodio, un po' di sale e mescolate. Quello è. A quel punto prendete più o meno una tazza di latte, tazze di latte che non saranno 100 grammi circa, no? Questo di qua dovrei andarlo a controllare, ma prendete una tazza e ci mettete il latte. A quello aggiungete proprio un pizzico, proprio un cucchiaio raso di aceto bianco, e diventerà quello che viene chiamato buttermilk, che praticamente lo fa diventare un pochettino rancido, gli dà un pochettino di solidità. A quel punto riprendete il burro che avevate nel freezer, lo tagliate a cubetti piccoli e lo mettete nelle polveri. Mescolate un pochettino, lo sciogliete un pochettino con le mani, gli mettete il buttermilk che avete fatto, quindi il latte con un pochettino di aceto. Mescolate, ma non mescolate troppo. Date una bella cosa fino a che avete una cosa non troppo toccacciata, non troppo lavorata. Lo mettete su un piano, lo stendete. Se volete potete fare una specie, potete fare tipo al libro. Ma l'importante è che avete più o meno, a un certo punto, facendo lo stendete, che avete circa un centimetro e mezzo, due centimetri. Prendete un bicchiere. Li tagliate praticamente questi rotondini, li mettete in una teglia, tutti quanti insieme, così crescono allegramente, e li incafudate nel forno a 450 gradi Fahrenheit, che nel frattempo si è già riscaldato, per circa 20-25 minuti. Vedete, quando diventano dorati, prendete e ve li godete. Sono Ho detto quanti grammi di burro erano? Circa 100 grammi, ve l'ho detto. Comunque.
Puoi mettere la ricetta, poi...
E poi l'aggiungiamo. Diciamo che non fanno bene al vostro cuore, ma fanno molto bene al vostro palato, ve l'assicuro. Beh, direi che per questa puntata, Alberto, è tutto. Abbiamo fatto tutto?
Ci siamo.
Ci siamo. Direi che questa puntata è tutto. Abbiamo pure la ricetta con i famosi biscotti alla Bruserians. Direi che questa puntata è tutto. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ricordiamo il nostro appuntamento ormai fisso con le partite della domenica. Con quelli che Addol, perché alla fine siamo noi che ospitiamo Addol. Vedi quanto siamo cresciuti. Va bene. Cos'altro da dire, okay. Alberto, che ci siamo dimenticati? Sempre
nulla,
ringraziamenti dei Cutting Edge, eccetera, eccetera.
Esatto, ringraziamento a Cutting Edge che ci ospita. Ricordiamo, se passate nei nostri canali social, piuttosto che Twitch, piuttosto che dove ascoltate i podcast, lasciate una review, seguiteci, insomma, aiutateci a crescere. E per il resto ci possiamo vedere domenica e poi per il podcast settimana prossima.
Fantastico, giusto? Esatto. E i nostri articoli, allora, esce il Play of the Week, esce domani.
Sì, se riesco a farlo, sì, comunque esce in settimana.
Fantastico. Play of the Week esce in settimana. Poi esce l'articolo letto sui Browns. Quindi, e poi domenica ci vediamo per quelli che Addol. E poi ci sentiamo settimana prossima. Ringrazio Alberto.
Grazie a te, compare.
E noi ci sentiamo settimana prossima. Da quelli che bootleg. No. Potremmo cambiare il nome, quelli che bootleg, non è male.
Dai.
Buonanotte, anzi, buonanotte per noi, buongiorno. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, bagai.